Pesach, se Dio vuole, la prossima settimana. Come primissime parole introduttive, quindi entriamo, diciamo così, in profondità sulla simbologia, sui significati di questa festività importante per il popolo ebraico. Il capitolo di partenza per parlare di Pesach è il capitolo 12 del libro dell'Esodo. È il capitolo che noi abbiamo letto esattamente come seconda lettura della Torah il sabato scorso. Nel calendario ebraico in un anno si legge tutta la Torah, cioè le 54 parti in cui la Torah è divisa, a parte i 5 libri, ma all'interno dei 5 libri ogni libro è diviso in porzioni di lettura settimanale, che sono in totale 54 e che vanno lette nell'arco di 52 sabati in un anno. Bene, ne abbiamo lette 52 e le altre due che fine fanno? Nell'incastro del calendario ebraico, due di questi brani sono letti accorpati nello stesso sabato e questo serve come incastro per la costituzione del calendario ebraico. Voi mi direte perché dobbiamo parlare della cena pasquale, perché sta parlando del calendario ebraico. Perché il calendario ebraico si incentra tutto su Pesach, sulla festa di Pesach. Ecco perché ho voluto introdurre da questo capitolo 12, perché il capitolo 12 del libro dell'Esodo inizia con queste parole: L'Eterno disse a Mosè e ad Aronne nella terra d'Egitto, così questo mese, cioè il mese di Nissan, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. È curioso che al primo capitolo della Torah, il libro della Genesi, la creazione dell'universo, al versetto iniziale della Torah, in principio Dio creò il cielo e la terra, il famoso commentatore alla Torah, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, un rabbino francese dell'undicesimo secolo, un grande viticoltore, c'è un bellissimo libro che se si trova ancora, ho una storia romanzata, La figlia di Rashi. Rashi ci ha avuto soltanto figlie femmine. E le figlie femmine prendono praticamente in mano l'azienda di famiglia di produttori di vino a Troyes in Francia. E allora Rashi, nel suo primo commento alla Torah, cioè al primo verso della Torah, dice, riportando un'interpretazione dei maestri del Talmud, disse Rabbi Yitzchak, la Torah non sarebbe dovuta iniziare da questo mese sarà per voi il primo dell'anno, perché è il primo precetto che è stato comandato ai figli di Israele, prima del Decalogo. Voi sapete meglio di me che nella Torah, per il popolo ebraico, ci sono 613 precetti. Tre soli nel libro della Genesi, ma per, diciamo così, tradizione dei patriarchi, poi è stata accorpata con gli altri 610 che dall'Esodo in poi troviamo. I tre precetti che troviamo nella Genesi sono Peru Urvu, comandamento all'umanità di moltiplicarsi e procreare, fare figli. Secondo, ad Abramo la circoncisione per i nati maschi. Terzo, proibizione di mangiare il nervo ischiatico dalla coscia dell'animale. Il ricordo dell'episodio della lotta di Giacobbe con l'angelo, che fu ferito poi da questo angelo alla coscia, e lì nella Genesi è scritto che in ricordo di questo i figli di Israele non mangeranno il nervo ischiatico. Quindi il quarto precetto della Torah in ordine di apparizione è esattamente questo del capitolo 12, che è un comandamento dato al popolo ebraico in quanto nazione, non più a una famiglia patriarcale, come poteva essere la circoncisione o il nervo sciatico, per la famiglia di Abramo, quindi di Isacco e di Giacobbe, le famiglie. Ma in Egitto, dopo una permanenza di 200 anni, non si è più la famiglia di Giacobbe che si è trasferita in Egitto per riunirsi a Giuseppe, che nel frattempo era diventato il viceré d'Egitto. Dopo 200 anni è diventata un popolo. E questo precetto di fare, di fissare il calendario in un determinato modo, è il primo precetto che viene dato al popolo ebraico alla vigilia della sua liberazione. E il precetto di fare un calendario, di avere un calendario fatto in un determinato modo, diventa la base per costituirsi come popolo libero, nel senso di avere cognizione temporale, sapere non solo dove stiamo, non solo chi siamo, ma anche quando. E la prima differenza che si stabilisce è che questo calendario lo si deve formulare in base al ciclo lunare, che è la prima rivoluzione, diciamo così, identitaria di questo popolo, che si deve distaccare da una forma di idolatria in cui, specialmente in Egitto, il sole era l'elemento centrale, Ra. Ecco perché il primo comandamento dato al popolo che sta per essere liberato dalla schiavitù, a questo punto non solo fisica, l'essere schiavo che fa determinati lavori di asservimento e di schiavitù, ma anche di concezione della propria identità e della propria esistenza, si distacca da quello che era l'elemento dominante, culturale, identitario del popolo che ti sta opprimendo. E quindi ecco che il mese di Nissan, che noi chiamiamo Nissan perché sono nomi che sono stati attribuiti al popolo ebraico a questi mesi durante la loro permanenza in Babilonia, infatti sono dei nomi che sono stati presi dai nomi dei mesi babilonesi. In tutta la Bibbia i mesi non hanno un nome, hanno un numero: primo mese, secondo mese, terzo mese, quarto mese e così via, fino al dodicesimo mese. Come anche i giorni della settimana, nella lingua ebraica non ci sono nomi dei giorni. Yom Rishon, in ebraico moderno, domenica si dice Yom Rishon, primo giorno della settimana. Yom Sheni, secondo giorno. Shabbat è l'unico nome, diciamo così, se vogliamo attribuire, ma c'è sempre Shevi'i, settimo giorno. Come mai? Nel linguaggio dell'ebraico non è stato assorbito lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o domenica? Perché sono nomi di divinità pagane. Nel nome del giorno della settimana c'è una divinità. Dite, ma domenica in italiano? Sì, perché il latino prende da Dominus, ma l'origine è più anglosassone. Come si dice domenica in inglese? Sunday, cioè?
Il giorno del sole.
Perfetto. Ok? Quindi la liberazione dall'Egitto parte da una liberazione culturale, dall'affermazione della propria identità. Questo è il primo elemento. Secondo elemento, nel Deuteronomio, quando Mosè nel libro del Deuteronomio ripete il contenuto degli altri libri della Torah. Pensate che cronologicamente il libro del Deuteronomio è una settimana, è l'ultima settimana di vita di Mosè. Da queste parole che Mosè ha ripetuto in determinati luoghi, primo verso del libro del Deuteronomio, fino che la morte di Mosè, diciamo così, alla fine del libro. Quella è una settimana, è l'ultima settimana di vita di Mosè, che si fa premura di fare tutte lezioni, discorsi alla nuova generazione che si è costituita nel deserto. La vecchia generazione uscita dall'Egitto in 40 anni, diciamo così, è finita, E quindi chi entra e conquista la terra promessa? Sono soltanto due quelli usciti dall'Egitto. Giosuè e Caleb. Mosè, Aaron, Miriam muoiono tutti per lo stesso destino degli quello che hanno provocato gli esploratori con la storia della maldicenza sulla terra di Israele, e quindi quella ha provocato che quella generazione non meritava di entrare nella terra che era stata promessa, ma doveva morire naturalmente quella generazione in 40 anni del deserto. Ma soltanto i nati nuovi e quelli che avevano 20 anni in quel momento, solo loro potranno entrare nella terra promessa. Ecco, quando Mosè torna a parlare delle festività del calendario ebraico, quando parla della festa di Pesach, dice queste parole, capitolo 16, per dare le fonti, del Deuteronomio, versetto 1, osserva il mese di Aviv e celebrerai Pesach per l'Eterno, il tuo Signore, in questo mese di Aviv, in cui l'Eterno, il tuo Signore, ti ha fatto uscire dall'Egitto durante la notte. Che cosa vuol dire osserva il mese di Aviv? Aviv è una parola ebraica che significa primavera. Quindi osserva il mese della primavera. Osserva. Cosa vuol dire? Tenere sotto controllo. Quando arriva il mese della primavera, va annunciato questo è il mese della primavera. È il primo mese del capitolo 12 e fra 15 giorni celebriamo Pesach. Quindi da questo versetto i maestri nel Talmud ci dicono, da questo versetto della Torah impariamo il dovere di farci il calendario. E il calendario va fatto in base alla centralità del mese di Nissan, perché tutto dipende da questo mese per far incastrare poi tutto il calcolo del calendario. Ora, nel secondo secolo dell'era volgare, un tal Rabbi Hillel II scopre una formula matematica e scopre che questo calendario, che fino alla sua epoca era fissato anno per anno, cioè ogni anno si formulava il calendario, ma nel corso dell'anno. Che vuol dire nel corso dell'anno? Che quando si arrivava, per esempio, al dodicesimo mese dell'anno, cioè il mese di Adar, che è il mese che precede il primo mese del nuovo anno, cioè Nissan, il mese della primavera, il mese di Pesach, gli osservatori che erano mandati dal Sinedrio ad osservare la nuova luna che appariva, per dire è capomese, se la stagione primaverile ancora non era arrivata, veniva dichiarato questo anno è embolismico, è di recupero, cioè viene aggiunto un tredicesimo mese per dare tempo alla primavera come stagione di arrivare e chiamare Nissan quando è primavera, altrimenti non possiamo chiamare Nissan. Questo rabbino del secondo secolo, Rabbi Hillel II, scopre che c'è una formula matematica che si applica per creare da quel momento, siccome il Sinedrio non c'è più, il Tempio non c'è più, non si può fare più il calendario con quelle regole, ha scoperto il calcolo matematico per cui c'è una ciclicità del calendario lunare di concomitanza e concordanza con l'anno solare. Per quale motivo? Perché sì, noi facciamo il calendario secondo il ciclo dei mesi lunari, ma le festività ebraiche, che devono cadere nel calendario in momenti ben precisi, so che questi momenti ben precisi sono le stagioni. Pesach a primavera, Sukkot in autunno, Shavuot tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. E queste stagioni sono fissate non secondo la luna, ma secondo il calendario solare. E allora Rabbi Hillel ha scoperto che c'è una ciclicità della concomitanza tra la data lunare e la data solare all'interno di 19 anni. Cioè, se la data di oggi ebraica è, oggi è?
Giovedì 3.
3, perfetto, a giovedì 3 aprile, che stiamo esattamente, domenica è stato il primo mese di Nissan e quindi oggi è 5.
Sì.
Oggi è 5 di Nissan. 3 aprile, 5 Nissan, fra 19 anni staranno nuovamente insieme. Se non proprio insieme, un giorno prima o un giorno dopo. Ma comunque in questa ciclicità, un giorno prima, un giorno dopo o insieme, è una cosa che si ritorna sempre. Ma questo può accadere grazie a quel precetto che abbiamo letto del capitolo 16 del Deuteronomio, in cui c'è scritto «osserva il mese della primavera». Perché? Soltanto in quel modo noi possiamo stabilire un calendario e vedere quando la primavera cade. Come ve ne rendete conto voi, tanto per fare un esempio, siccome la Pasqua cristiana si fissa nella prima domenica dopo la domenica, dopo il novilunio primaverile, bene, quest'anno il novilunio primaverile è esattamente domenica prossima. E quindi voi celebrate la Pasqua cristiana domenica 20. Il plenilunio è esattamente il quindicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo giorno del mese ebraico. Quindi il plenilunio primaverile è l'inizio della Pasqua ebraica. A volte può succedere che sia lo stesso, cioè non lo stesso giorno non può succedere, ma il giorno dopo o due giorni dopo, quest'anno una settimana. Ma quando invece non combaciano la Pasqua cristiana con quella ebraica, è perché quell'anno ha un mese in più, può succedere che il plenilunio primaverile, che è il primo giorno della Pasqua ebraica, cada dopo il 20 di aprile, che è una data, se non correggimi Don Enrico, che è una data per la quale se il plenilunio avviene dopo il 20 di aprile, la Pasqua cristiana si celebra il mese prima. E quindi quando c'è questa distanza, diciamo così, fra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana, può essere che quell'anno è un anno a 13 mesi. Quest'anno è in concomitanza, perché l'ultimo giorno della nostra Pasqua, domenica prossima, cioè domenica 20, è l'ottavo giorno della Pasqua ebraica, è l'ultimo giorno. Due precetti vengono indicati, anzi sono tre precetti che vengono indicati nel capitolo 12 per quanto riguarda la celebrazione della Pasqua ebraica. Sapete tutti che la Pasqua ebraica ricorda l'uscita dall'Egitto. E come ci viene detto di celebrare questa festa? Ora, il capitolo 12 ci dà la testimonianza di quel Pesach che è chiamato Pesach Mitzrayim, cioè il Pesach d'Egitto. Tutti i Pesach delle generazioni successive nella storia del popolo ebraico è chiamato Pesach Dorot, cioè Pesach delle generazioni, che ha delle differenze sostanziali, diciamo così, con il Pesach Mitzrayim. Allora, in Egitto viene detto al popolo ebraico, prima di tutto, di procurarsi un agnello per il sacrificio pasquale da presentare alla vigilia della festa. E viene detto di prenderlo il 10 del mese di Nissan, cioè 4 giorni prima, e tenerselo in casa affinché l'animale non si ammali o venga rubato.
Vivo.
Vivo, vivo, certo. Perché poi dove veniva sacrificato il 14 alla vigilia nel pomeriggio. Questo è il primo precetto. Il secondo precetto, sempre legato all'agnello sacrificale, viene detto, stiamo parlando del Pesach Mitzrayim, Pesach d'Egitto, viene detto di prendere dal sangue che era stato sacrificato, che era stato raccolto dal sacrificio, prendere questo sangue e metterlo sugli stipiti delle porte e sull'architrave delle porte delle case degli ebrei in Egitto. E poi il precetto di mangiare la carne del sacrificio e mangiarla in un determinato modo. Non la dovete mangiare se è bollita, parzialmente arrostita, ma va bene, viene fatto quello che diremo a Roma, per tradizione romana, l'abbacchio arrosto, fatto allo spiedo, ma intero, non, cioè non a pezzi, intero, con tutte le interiora, interamente. Poi lì si racconta come lo dovete mangiare, con la cintura legata ai fianchi, i sandali ai piedi e il vostro bastone in mano. Lo mangerete frettolosamente, cioè non ve lo dovete neanche gustare, o... cioè frettolosamente, perché è offerta di Pesach all'Eterno. E io in quella notte percorrerò la terra d'Egitto e colpirò i primogeniti della terra d'Egitto. E qui l'origine del nome Pesach, che vuol dire salto, vuol dire oltrepassare, perché il Signore oltrepassò le case degli ebrei per entrare in quelle degli egiziani con l'ultima piaga, quella che ha piegato l'Egitto e ha fatto sì che il faraone la notte stessa disse andatevene via. Ma anche lì c'è un'altra cosa interessante, che gli ebrei uscirono all'alba e non a mezzanotte, quando il faraone ordinò andatevene via, perché in quel caso è stato il primo segno di libertà. Non vado via quando me lo dici tu, ma vado via quando lo dico io. E poi 7 giorni mangerete mazzot, cioè mangerete pane azzimo. Il primo giorno dovrà essere rimosso, cioè entro il primo giorno, quando entra la festa, non ci deve essere più in giro per la casa, dovrà essere rimosso qualsiasi traccia di sostanza lievitata dalle vostre case. Chi mangia chametz, terzo termine fondamentale, che è il contrario di mazzà. Cioè, chametz è sostanza lievitata. Nella radice c'è anche chometz, che è aceto. In ebraico moderno aceto, che cos'è l'aceto? È la fermentazione del vino. Per ciò che riguarda i cereali, il chametz è la fermentazione del cereale. Attenzione, nella Pasqua ebraica soltanto 5 sono i cereali proibiti, per ciò che riguarda quelli che costituiscono l'essenza del chametz, e sono il frumento, l'avena, il farro, segale e l'orzo. Questi sono i 5 cereali proibiti nella Pasqua ebraica. Quelli che sono definiti cereali, cioè il riso è anche definito cereale, ma non è un cereale vero e proprio. Oppure tutte le sostanze leguminose, come la soia, tanto per fare un esempio. Ecco, queste sono tutte permesse. Nell'area del mondo ashkenazita invece sono proibite anche queste. Non mangiano neanche queste tipologie di cereali. E il motivo è interessante. Ho risposto ad una domanda online, perché ogni tanto collaboro ad un sito in inglese che si chiama Ask the Rabbi, e mi era stata girata per turno una domanda del perché c'è questa differenza fra il mondo sefardita e il mondo ashkenazita. Il mondo sefardita può mangiare il riso, può mangiare i fagioli, può mangiare i piselli, può mangiare i ceci, cioè, i legumi li mangia, gli ashkenaziti non mangiano. E la risposta è abbastanza semplice, perché è anche da vedere nella storia geografica di questi popoli. In primavera, nella Spagna, bacino mediterraneo e Levante, quando è primavera questi cereali già ci sono, cioè già sono trovabili. Nord Europa, ad altre latitudini, quando ancora c'è la neve che copre i campi, eccetera, questi cereali non li trovi, non ci sono. E quindi il mondo ashkenazita questi cereali non ce l'aveva a disposizione durante il periodo per la Pasqua, e quindi hanno mantenuto poi cereali, non ce n'è per nessuno, né quelli che sono proibiti già di per sé, né quelli che non si trovano. E quindi per tradizione, una tradizione che si è mantenuta, che non mangiano nessun tipo di questi cereali. Quindi abbiamo attualmente, perché ovviamente il sacrificio di Pasqua, di Pesach, non si può più fare, per ovvi motivi, i 2 precetti rimasti sono quello del dovere, quindi affermativo, una cosa da fare, mangiare pane azzimo, e non mangiare tutto ciò che deriva dalla fermentazione dei cereali. E questi sono i 2 precetti. Storicamente, le famose pulizie di primavera hanno questa origine. Le pulizie che gli ebrei facevano nelle case alla vigilia della festa per pulire, ribaltare, non siamo con i capelli dritti in casa, quindi qualsiasi donna di famiglia, di casa, che si occupa di questo e non vuole l'intromissione del marito, anzi urla di più se il marito si mette in mezzo, sì, no, io scappo di casa, nel senso che non hanno... Perché se dico qualche cosa vengo sempre additato con quello che vuole fare il rigoroso di più rispetto a quello che la moglie decide di fare. Allora non alziamo le mani, eccetera. Ma comunque la casa viene ribaltata totalmente in tutte, specialmente poi quando si hanno i bambini piccoli che portano per casa tutto quanto, ma anche quando ci sono quelli grandi non è tanta la differenza. Però la casa va pulita totalmente. Come per esempio c'è tutta una attenzione di prendere soltanto alimenti che siano confermati per la Pasqua ebraica, cioè controllati e certificati idonei per la Pasqua ebraica, e anche le stoviglie, i piatti e le posate siano dedicati per quegli 8 giorni. Non si possono adoperare le stesse stoviglie, quelle che per tutto l'anno dove ci hai fatto la pasta, non è sufficiente che tu le hai lavate in lavastoviglie o quant'altro. Per le regole dell'alimentazione ebraica non puoi utilizzare un recipiente che ha assorbito in sé i sapori di quello che ci hai cucinato, perché quando tu ci vai a ricucinare, anche se ci cucina un'altra cosa, ti tira fuori i sapori di quello che ha assorbito. Quindi deve essere una cosa esclusiva, eccetera. Comunque, senza divagarci troppo su queste cose che sono molto molto particolari, dopo tanta fatica e tante cose arriviamo alla sera di Pesach, stanchi, morti, e celebriamo la cena, o come si è detto il seder di Pesach. Già la parola seder dà l'idea di quello che facciamo. Seder vuol dire ordine, cioè è una cena che viene celebrata con ordine, cioè con una ritualità cadenzata secondo un vademecum. Sono esattamente 14 passaggi, cioè questa cena, che è fatta di una ritualità prima del pasto, poi c'è il pasto che fa parte della celebrazione, e poi c'è una seconda ritualità, diciamo così, di benedizioni e quant'altro dopo il pasto. 14 passaggi. Perché 14? Allora, voi sapete che le lettere dell'alfabeto ebraico hanno un valore numerico. Ebbene, il 14 si scrive con 2 lettere, la Yod, che è 10, e la Dalet, che è 4. E la parola di senso compiuto che esce fuori è Yad, mano, perché fa riferimento chi beyad chazakah, cioè il Signore ti ha tratto fuori dalla terra d'Egitto con mano forte. Quindi la yad di Dio, la mano di Dio. Ecco perché sono 14 i passaggi della festa. All'interno della tavola viene posto al centro quello che si chiama Keara, un vassoio. Questo vassoio che ha l'occorrente appunto per la celebrazione delle simbologie della festa. Questo vassoio deve contenere 3 mazzot, cioè 3 pani azimi sovrapposti, e il motivo che sono 3, che uno rappresenta la mazzà, il dovere di mangiare appunto il pane azimo in questa festa. Gli altri 2, un riferimento al sabato, ai 2 pani che rappresentano le 2 razioni di manna che venivano prese il venerdì, perché il sabato la manna non scendeva, come i 2 pani che si usano per fare la benedizione sul pane il giorno dello Shabbat. Queste mazzot verranno adoperate in una determinata maniera. L'altro elemento che c'è nel piatto è quello che è chiamato maror. Letteralmente maror vuol dire amaro, quindi l'erba, chiamiamola erba amara. E su questo poi, su quale tipo di erba amara si adopera, le tradizioni comunitarie sono diverse. Noi in Italia adottiamo la lattuga, cioè un foglio di lattuga, nella specie proprio la lattuga romana. Perché ha una particolarità la lattuga romana? Se qualcuno di voi l'ha mai mangiata, la lattuga romana è tutt'altro che amara, è dolcissima. Ma quando è dolcissima? Quando uno ha fame, in genere si mangia l'insalata a dieta, e quindi mangi la lattuga e la trangugi, la mandi giù. Ma se fate un esperimento e masticate la lattuga e non la mandate giù e masticate, 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 eccetera, eccetera, vedrete quanto è amara anche la lattuga. E la simbologia qual è? È che gli ebrei, quando sono andati in Egitto, stavano bene. L'Egitto era dolce, c'era Giuseppe, erano tutti e 69 parenti del viceré d'Egitto. Ma poi, dopo la morte di Giuseppe e la venuta di una nuova dinastia di faraoni, che non conosceva Giuseppe, come dice il primo capitolo dell'Esodo, la storia cambia e la permanenza in Egitto, masticare l'Egitto, diventa molto amaro. E quindi questo è il motivo della scelta nella nostra tradizione italiana della lattuga. Poi abbiamo lo zampetto, diciamo così, che rappresenta simbolicamente appunto il sacrificio dell'agnello. Si chiede al macellaio di lasciarsi da parte lo zampetto dell'agnello e lo si tiene nel piatto come simbolo del sacrificio pasquale che si faceva all'epoca del santuario. Se non si ha questo elemento, è sufficiente prendere un pezzo di carne, arrostirlo sul forno e tenerlo come simbologia a ricordo della carne arrosto. Attenzione, nella tradizione italiana abbiamo una differenza sostanziale fra Roma e tutte le altre comunità, perché la carne arrosto e in particolare l'abbacchio si può mangiare solo a Roma. Gli ebrei italiani di altre comunità o gli ebrei di altri paesi del mondo, di altre nazionalità, nessuno mangia la sera di Pesach carne arrosto, perché significherebbe fare un'azione che emula il sacrificio pasquale, che non può essere neanche emulato. Il Talmud insegna, spiega che siccome non c'è più il Tempio, siccome non c'è più il santuario dove offrire questo sacrificio, non si può neanche, per uso personale, quella sera in cui avresti dovuto mangiare, se ci fosse stato il tempio, avresti dovuto mangiare l'agnello arrosto, non puoi mangiare la carne arrosto. Perché noi siamo in una situazione di lutto con la mancanza del tempio e quindi non possiamo fare nessuna azione che emuli la dimensione dell'esistenza del Tempio di Gerusalemme. Però il Talmud ci racconta una storia curiosissima, che un tal Todos Ish Romi, un tizio Todos di Roma, non si sa se era un maestro, un rabbino o era il capo della comunità all'epoca di questo racconto, comunque permetteva agli ebrei romani di mangiare l'abbacchio arrosto. Perché? Non si sa, ma la storia è questa, che da Gerusalemme fu mandata una missiva a Todos, a Roma, nel quale gli si dice: se non fossi stato Todos, noi ti avremmo scomunicato. Perché? Perché stai facendo un'azione che non si può fare. È una grave trasgressione quella di emulare, fare a Roma l'emulazione di un sacrificio che puoi fare solo a Gerusalemme e che puoi fare solo a Gerusalemme con la presenza del Tempio. E adesso Gerusalemme è distrutta, il Tempio non c'è e la Torah comanda di fare questi sacrifici, di queste offerte, soltanto nel luogo che io ho scelto, Gerusalemme. Fare un'azione di questo genere fuori da Gerusalemme, anche all'epoca del Tempio, non era permessa. Perché era una sorta di limitazione e di autolimitazione per il bene di tutti, altrimenti ognuno si fa il tempio sotto casa propria, come avveniva in epoca pagana, il proprio altare, e faccio come mi pare, dove mi pare. No, non si fa più come ti pare e dove ti pare, c'è il luogo, c'è prescelto, ci sono le persone che devono fare, i sacerdoti, questo ruolo, non lo devi fare neanche te in prima persona. Quindi c'è una regolamentazione, non c'è il fai da te, ecco. E a questo punto lì il Talmud del racconto fa capire che questo Todos pone la domanda: ma chi è questo Todos? Era un grande maestro, cioè un grande saggio che aveva portato un insegnamento per cui permetteva, cioè trovava la giustificazione per permettere questa azione, per cui poi è stata tollerata anche dai maestri di Gerusalemme, oppure era un Bal Egrof, cioè era un prepotente, nel senso che era uno dei grandi sovvenzionatori di queste case di studio a Gerusalemme, e siccome sovvenzionava non gli si poteva dire ti scomunichiamo, gli avrebbe tagliato i fondi. E quindi è curiosa questa storia, ma è molto bella da leggere in profondità per la dimensione sociale, ecco, dell'episodio. Poi viene anche raccontato alcuni insegnamenti di questo maestro, tra cui ce n'è uno molto bello legato alla seconda piaga delle 10 piaghe, quella delle rane, e che lui dà questo insegnamento. Nella Bibbia è scritto che le rane, quando uscirono dalle acque e invasero tutta la terra d'Egitto ed entravano nelle case, le rane entravano nelle madie e nei forni. Ora, perché c'è questo dettaglio nel racconto? Che ci insegnano le rane che escono al comando di Dio per diventare una piaga punitiva per il faraone? E il dettaglio, spiega Todos, per dire che il forno era acceso, perché se no non sarebbe stata nominata la madia. La madia era messa a fianco del forno quando all'interno c'era l'impasto che veniva fatto lievitare prima di essere infornato. Il che vuol dire che per fare questo il forno doveva essere acceso e il calore che passava dal forno alle madie non cuoceva, non bruciava, ma permetteva un'ottima lievitazione dell'impasto. E quindi le rane entrano nei forni accesi. E nei forni accesi muori. E invece le rane non morivano, perché avevano obbedito e si erano date, si erano sacrificate per la volontà di Dio. E questo è l'insegnamento che Todos dice, che noi dobbiamo imparare dalle rane a sacrificarci per Dio, cioè a essere pronti a osservare e dare tutto noi stessi, tutte le nostre facoltà, senza domandarci che cosa perdiamo, ma darci tutti per quello che il Signore ci richiede. Questo era un grande insegnamento di questo maestro, e probabilmente tra questi insegnamenti a Gerusalemme hanno detto: va bene, ma siccome tu non hai fatto la stessa cosa, hai permesso l'abbacchio, e l'abbacchio non è stato fatto sì intero, ma non era come il sacrificio pasquale, tutto sommato. E questa cosa è rimasta, che l'abbacchio arrosto si mangia solo a Roma e non si mangia da nessuna parte del mondo come tradizione. Io sono romano di origine e a Padova, per tradizione familiare a casa mia solamente, non comunitariamente, ma solo a casa mia, un pezzo d'abbacchio me lo sono fatto venire. Ecco. Poi abbiamo sempre nel piatto, abbiamo il carpas. Carpas che cos'è? Anche questa è una verdura, in genere è verdura. E noi per tradizione mettiamo il gambo di sedano, perché è più facile da pulire e deve essere ovviamente crudo, e serve per un passaggio che poi vi spiegherò più velocemente. E il carpas, la parola ebraica carpas, simbolicamente ha un riferimento con la schiavitù in Egitto, perché vuol dire, le lettere della parola carpas sono la Samech, che sta a simboleggiare il numero 600.000, e Perech, cioè coloro che erano in schiavitù, in afflizione. Ed è un ricordo dei 600.000 ebrei che erano in afflizione in Egitto. Poi abbiamo il charoset, che è un impasto di frutta secca, dolce, noci, mandorle. Ci sono tante ricette su questo charoset. E il charoset è la crasi di due parole ebraiche, cheres e tit, argilla e malta. E la simbologia è quella appunto della malta che gli ebrei dovevano fare per fabbricare mattoni. Poi all'interno del piatto c'è un ultimo elemento, che è l'uovo sodo, che sta a simboleggiare da un lato il sacrificio della festa, cioè a Pesach si portavano al santuario due offerte, l'agnello che dovevi consumarti tu la sera di Pesach e lo presentavi alla vigilia del 14, e poi un altro sacrificio che è il sacrificio della festa, cioè per ricordare la festa che veniva poi lasciato al Tempio, e quello se lo mangiavano i sacerdoti perché era la questua, diciamo così, per mantenere la casta sacerdotale. Questa è la prima simbologia. L'altra è la rotondità dell'uovo, che ha inizio e fine, è la ciclicità della vita, nascita, morte, e tant'è vero che nella tradizione ebraica è uso mangiare l'uovo anche quando una persona è in lutto per una persona che è venuta a mancare, e nel suo pasto, il primo pasto da lutto dopo la sepoltura è proprio quella di mangiare l'uovo, che appunto rappresenta questa ciclicità. Si è concluso questo ciclo, se ne apre un altro. E a ricordo di questo un piccolo inciso, il famoso piatto di lenticchie. Le lenticchie è un altro piatto del genere, perché sono rotonde. E il piatto di lenticchie per cui c'è stata la vendita fra Esaù e Giacobbe era il pasto che Giacobbe stava preparando perché Isacco era di lutto di suo padre Abramo, che era appena morto. Poi c'è un altro elemento la sera, che tutte queste fasi devono essere fatte, cioè questi momenti particolari della celebrazione, mangiare il pane azimo, mangiare l'erba amara, i quattro bicchieri di vino che devono essere assunti, bicchieri da caffè 86 ml, poi a pasto è libero, non c'è nessuna, ma quelli di dovere sono 86 ml di vino. Chi non beve vino può bere succo d'uva, ovviamente se ci sono motivi di salute per cui uno non può sopravvivere, non è che è obbligato da quel punto di vista. Ma questo adesso lo spiegava anche questo. C'è il fatto di mangiare e bere ritualmente questi elementi nello stato di asseba, cioè di essere disteso, come mangiavano i romani, sul triclinio, belli, distesi, liberi. Simbolo appunto del mangiare da persone libere. Come sentite, c'è molto di presenza, di commistione con Roma, ok? Perché tutte queste tradizioni nascono nel contesto della terra di Israele sotto il dominio romano. E gli ebrei hanno visto i romani come mangiano, come si comportano, eccetera. Quindi, tant'è vero che la posizione rituale, quantomeno non è sdraiarsi sul tavolo da maleducati, ma la posizione è quella di mettersi in questo modo, cioè appoggiati, modo rilassato. Ecco. E c'è un altro elemento che forse non sapete, è proprio quello sul pane azimo. Il pane azimo è chiamato pane della afflizione, lechem oni, cioè il pane della povertà, ma la parola oni ha la stessa radice anche di risposta, è il pane che dà risposte. Ma questo pane gli ebrei già lo mangiavano, non è la novità pasquale, perché loro già mangiavano in Egitto in quanto schiavi, mangiavano questo tipo di pane, il pane non lievitato, mangiavano pane non lievitato. Ecco perché questa festa è chiamata Chag HaMatzot, la festa delle azime. Perché azime al plurale? Perché non festa della mazzà? Il dovere è la mazzà. Perché delle azime? E questo lo capiamo dal fatto che quei tre pani azimi che stanno sulla tavola, uno, il secondo, quello di mezzo, in un passaggio che è chiamato divisione, viene spezzato a metà. Una metà si rimette in mezzo alle due e l'altro si mette da parte per il dopo cena. E quindi rappresenta che noi mangiamo due tipi di mazzot. Una ci ricorda quella mazzà che si mangiava in stato di schiavitù. E l'altra, che è quella che abbiamo fatto quando ce ne siamo andati e non abbiamo preso l'impasto per la fretta di uscire, era sempre pane azimo, ma quella l'ho scelta io di mangiare da uomo libero, è la mazzà della libertà, è il pane della liberazione. Perché questi quattro bicchieri di vino? I quattro bicchieri di vino stanno a simboleggiare le quattro espressioni che Dio ha usato per Mosè da trasmettere al popolo ebraico per dire loro che sarebbero stati liberati. Capitolo 6, versetto 6 dell'Esodo. Pertanto di ai figli di Israele, io sono l'Eterno, vi farò uscire, primo verbo, dagli affanni dell'oppressione dell'Egitto, vi salverò dalla loro schiavitù, vi libererò con braccio disteso e con grandiosi atti di giustizia. 4. Vi prenderò come popolo e sarò il vostro Signore. Questi quattro verbi sono i quattro verbi che Dio dà per mandare la sua salvezza, la sua liberazione. E noi li ricordiamo con questi quattro bicchieri di vino che si bevono durante tutta la celebrazione del Seder. 2 prima del pasto e 2 dopo il pasto. Ma simboleggiano anche un'altra cosa. Le quattro domande, nel secondo brano che leggiamo nel testo della Haggadah, del libro della narrazione che leggiamo la sera di Pesach, perché c'è un ulteriore precetto, quello di raccontare. Dobbiamo narrare, dobbiamo raccontare questa storia. E in questa storia sono attori principali i bambini, che domandano Ma nishtanna alaila ze mikol alelot? Che differenza c'è fra questa notte, tra tutte le altre notti? E vengono fatte quattro domande. Perché in questa notte mangiamo l'erba amara? Perché mangiamo il pane azimo? Perché mangiamo sdraiati? Perché mangiamo sacrificio, eccetera? Quindi le quattro domande dei bambini. E poi troviamo un altro brano dove questo numero 4 ritorna, ma su i quattro tipi di figli che possiamo avere alla nostra tavola. Possiamo avere il figlio saggio, possiamo avere quello che è definito, allora diciamo così, Chacham, il saggio, poi abbiamo il Rasha, il malvagio, poi abbiamo il Tam, semplice, e poi abbiamo il quarto figlio che è colui che non sa porsi la domanda. Siamo partiti dai bambini che fanno le domande. E questi quattro figli, ce ne sono tre che fanno una domanda e un quarto che non la sa fare. Il Chacham è quello che fa la domanda colta, il saggio, tecnica. Vuole sapere perché facciamo queste cose questa sera, ma non mi devi dare la risposta semplice. Diamo in profondità sui significati di quello che stiamo facendo. Il saggio pone quasi la stessa domanda del saggio, perché è dello stesso livello di intelligenza, di cultura, di preparazione del saggio. Ma lui si pone in una maniera diversa. Lui non domanda per andare in profondità, per imparare ancora di più, per studiare, per approfondire, per evolvere. Lui domanda, ma dice, che è questa roba qui per voi? E lì il testo dice, lui dice per voi, ma non per lui, non più per lui. È lui che si estranea dalla tradizione, si chiama fuori. Sa che cosa si fa, sa benissimo perché si mangia la mazzà, perché si mangia il maror, lo sa. Ma non vuole più approfondire, il malvagio. È come il saggio. Le sue capacità sono uguali a quelle del saggio. E poi abbiamo il Tam, semplice, che dice cos'è questo qui. Cioè non sa quello che si sta facendo, perché il suo livello è più basso rispetto al malvagio e al saggio. Non lo sa proprio, non lo sa. Il Tam, a volte la parola Tam semplice, si abbina all'ignorante, cioè a quello che non sa perché non ha avuto la capacità, non ha potuto studiare, non sa. Non per scelta di non sapere, non ha potuto. E allora tu gli spieghi nel modo più semplice per fargli capire, eccetera. Poi c'hai quello che vede quello che accade e sta lì, ma e non pone neanche la domanda. Cioè l'assenza di capacità critica. È quella che Rav Kook, grande maestro dell'inizio del Novecento, ha definito questa Shalshelet HaShiflut, filosoficamente parlando, cioè la catena della decadenza culturale.
Ci siamo dentro.
A voglia. Ci abbiamo tutte persone che camminano a testa bassa così e non guardano più intorno, che se vedono una roba neanche si domandano ma che è questa roba qui? Cioè stiamo a livello del colui che non sa porsi la domanda. E allora lì come viene risposto? At petach lo. Tu apri per lui, cioè letteralmente vuol dire che tu gli metti in bocca la domanda. Se tu, genitore, insegnante, che gli metti in bocca la domanda, gli fai fare a lui la domanda. Questo vuol dire che il saggio iniziale non è garanzia del mantenimento di una cultura. Dipende sempre se c'è qualche cosa che si intromette e dal saggio, boom, si scende e c'hai il malvagio, che sa, ma è quello che si è straniato. E quello che si è straniato non si impegna a trasmettere. E se non insegni e non trasmetti, quello che viene dopo di te è quello che non sa, perché nessuno gliel'ha insegnato, è l'ignorante. E se non mettiamo rimedio all'ignorante e lo fai crescere, l'ignorante che trasmette? Niente, e non trasmetti niente, quello che viene dopo, oltre a non sapere, non ha la capacità critica di domandarsi che quando vede una cosa dice ma che è questa roba qui? E la festa di Pesach è proprio la festa di Pesach, la bocca che parla. E questo è un po' quello che noi andremo a fare ancora una volta, speriamo ancora per tanti anni, nelle nostre case, raccontare una storia che non è di migliaia d'anni fa, è la storia di oggi, perché oggi probabilmente stiamo a livello di colui e dobbiamo lavorare su quello, perché un maestro di questo secolo ha insegnato un'altra cosa, perché c'è un ulteriore pericolo, c'è il pericolo del quinto figlio, quello che non c'è, l'assente, il figlio assente. E su quello non puoi lavorare perché non c'è, che non c'è. Sul malvagio ancora ci puoi mettere le mani, sul semplice, l'ignorante, ancora ci puoi mettere le mani, su quello che non fa la domanda, che sta lì, però stanno tutti lì, il malvagio sta lì a tavola, il semplice, l'ignorante, sta lì a tavola, quello che non sa porsi la domanda, sta lì a tavola. Uno pensa che con quello che non sa porsi la domanda è finita la storia, no? Se non lavoriamo anche su quello, poi abbiamo l'assente, e l'assente non lo becchi più. Grazie.
Beh, oggi non abbiamo più figli. Che facciamo?
Ci sono tanti che possono essere figli anche non biologicamente, perché il nostro impegno può essere anche verso chi non è figlio, ma ci possiamo insegnare a qualcuno che ha bisogno di questi insegnamenti. Tutto parte però, questo è quello che ci dice Pesach, che tutto parte dalla famiglia. Parte all'interno della famiglia. E come la famiglia è, così è la società poi al di fuori. Questo è fondamentale. Cioè Pesach ci insegna che tutto parte dalla famiglia. Chi dice che la famiglia non c'entra niente, è tutta responsabilità della società, della scuola o del governo o di quello che è, mente sapendo di mentire. Non, tutto parte dalla famiglia, parte dall'essere genitori. La parola per genitori in ebraico è Urim, che è la stessa radice di Torah, che vuol dire non legge, vuol dire insegnamento. Io non sono amico dei miei figli. Da questo punto di vista sono nemico dei miei figli, nel senso, diciamo così, che quando andavano a scuola, elementari, medie c'era la marachella e andavi a parlare con l'insegnante che ti raccontava la marachella, era l'insegnante poi che giustificava l'allievo. Io a mio figlio ho sempre detto una cosa di questo genere riguardo la scuola. Qui si dice che tutti sono innocenti fino a che non si prova la colpevolezza. Dentro la scuola, per me, è completamente ribaltato questo concetto. Voi dentro la scuola siete colpevoli fino a che non siete dimostrati innocenti. Nel senso che se andate male a scuola, se combinate qualcosa, non è colpa dell'insegnante, non è colpa della persona che sta lì a lavorare per voi. Poi, ovviamente, debite proporzioni, perché ci sono casi e casi. Quando trovi l'ambiente regolare, giusto, eccetera, il genitore è il nemico del figlio, non è il complice del figlio all'interno degli ambienti dove si educa, che hanno responsabilità per l'educazione. Quindi tutto parte dalle famiglie. A Roma è un detto popolare, dice, quando il piccolo parla, il grande ha già parlato.
Volevo chiedere due cose velocissime, credo. Lei prima ha usato la parola scomunicare, che nel mio poche secoli la cultura ebraica non l'avevo mai sentita. L'altra cosa volevo chiedere velocemente. Ieri sera ho seguito una conferenza del Rabbino Cipriani di Verona che parlava giusto del Sefer di Pesach e ha detto che la carne nell'ambiente ebraico, nella cultura ebraica, veniva mangiata solo il sabato, perché era un modo per dare un senso a questa festività settimanale. Avevo una conferma o una sconferma?
La scomunica l'ho nominata quando ho fatto il racconto del rabbino Todos di Roma, che a Gerusalemme gli hanno mandato una missiva dicendo se non fossi te t'avremmo scomunicato. Certo. Allora, la scomunica è un, diciamo così, è un fatto giuridico, è un'espressione giuridica, attenzione, che esprime un cambiamento dello status giuridico della persona. Quindi è una persona che viene dichiarata non più parte integrante di una collettività, di una comunità. Per un'azione che ha fatto, riprovevole, eccetera, può essere scomunicata, nel senso tu non sei più parte di questa collettività.
Quindi in generale non solo indirizzato all'unica
comunità. No, quella comunità. Poi uno se va, si trasferisce, va in un'altra comunità, può essere tranquillamente accolto, ma in questa comunità, noi abbiamo un esempio storico per la nostra comunità di Padova, di un personaggio del Settecento, un grandissimo maestro, che fu scomunicato dai rabbini veneziani e oggi è il rabbino più studiato in tutte le accademie talmudiche del mondo, Mosè Chaim Luzzatto, padovano di nascita, per gli studi mistici che aveva fatto, le maldicenze dell'epoca avevano detto che lui era un sabbatiano, che era un eretico ebreo, diciamo così, dell'epoca appunto della fine Seicento, e siccome era ancora calda la storia di Shabbatai Tzvi, con Luzzatto che stava rivoluzionando, diciamo così, un po' gli studi mistici, i veneziani, sobillati da Altona Francoforte, hanno ceduto alla richiesta di scomunica e lui è dovuto andare via da Padova, si è rifugiato in Olanda, poi è andato ad Acco, in Israele, e lì purtroppo all'età di 40 anni lui, la sua moglie e figlio, presi da una pestilenza, morirono tutti lì. Però quello che ci ha lasciato Luzzatto è un patrimonio che di grandissima. E oggi, come tutti i geni, d'altronde i geni sono invisi quando sono vivi, ma quando sono morti ci scopriamo troppo tardi che sono dei geni. E questo padovano, il famoso giovane da Padova, come così era chiamato, è il padovano più importante e famoso in tutto il mondo ebraico. E adesso c'è anche il suo collaboratore diretto, Mosè David Valle, che anche lui sta prendendo molto piede, rabbino padovano del Settecento, contemporaneo di Luzzatto, che quando lui andò via per la scomunica prese le redini della sua scuola e l'ha portata avanti a Padova. più segretamente, ovvio, ma adesso è un personaggio, un rabbino padovano. I rabbini padovani sono importanti, ecco. Non io. E l'altra cosa, ecco, su Cipriani. Facciamo parte di parrocchie diverse, io e Cipriani, comunque. Ok, perfetto, no, ma glielo dico. Glielo dico. Facciamo parte di parrocchie. Faccio parte della parrocchia dei Servi, come via San Martino e Solferino, io appartengo ai Servi. Tutti mi dicono San Canziano, no, io appartengo ai Servi. Ma tutti si sbagliano. Allora, è vero e non è vero. Cioè, entro nel campo di Cipriani che gli piace tanto. Nella Genesi ci viene detto che l'umanità è vegetariana.
Certo.
Nella Genesi ci viene detto che l'umanità, anzi,
è vegana addirittura,
vegetariana.
Mi pare di avere ricordato addirittura.
Beh, i vegani si mettono in mezzo, sono un po' prepotenti i vegani, nel senso che si prendono delle liceità che sono vegetariani.
Certo.
Frutta, verdura. Non sappiamo se non c'è scritto se prendevano il latte dalla mucca o l'uovo dalla gallina. Non lo sappiamo.
Cioè, il latte c'era il latte, no?
Sì, ma lì non è il latte vaccino, eh?
No.
Cioè, no, c'è il latte che sì, diciamo così, il latte inteso dal, come anche il miele, non è il miele di api.
Mm-hmm.
Eh no? Il miele è il dai datteri.
È il zucchero dei datteri.
Il succo dei datteri. Diciamo quel miele, quella cosa che dà dal dattero.
Okay.
Quello è il miele. Comunque, la Bibbia ci dice che sono vegetariani, perché a quanto pare non mangiano carne, non hanno bisogno. Ma la dimensione dell'Eden non è la nostra dimensione. Ok? Cioè la dimensione del mondo materiale non è la dimensione dell'Eden. Cioè l'Eden non fa parte del mondo della materia.
Okay.
Ci siamo? Perfetto. Quando escono dal mondo dell'Eden, entrano nel mondo della materia e cambiano tutte le necessità.
Cominciano i sacrifici.
Nel senso che prima tutto quello che avevano c'era a disposizione, non si lavorava, non... Quando escono, per mangiare devono lavorare, devono faticare. Ok? Tant'è vero che il principio delle regole delle azioni di lavoro che non si possono fare lo Shabbat sono tutte derivate dal discorso del passaggio dell'uomo dall'Eden al mondo della materia. Deve lavorare per vivere. Mentre prima era in un mondo idilliaco, paradisiaco, che era tutto fornito a sua disposizione.
Era sempre Shabbat.
Ha detto una frase, non so se per caso ha letto un testo di Pieghe Ebrei, ma noi il sabato, quando leggiamo il salmo legato al sabato, che sono il salmo 92 e il salmo 93, poi diciamo una frase che il sabato è ricordo di quel mondo che era tutto sabato,
certo.
Cioè l'Eden.
L'ho detto per caso, l'ho detto perché sono
convinto. Ok, benissimo, complimenti. Allora, quindi il discorso della carne, lì viene dato il permesso di mangiare la carne, cioè all'uomo viene dato il permesso con Noè di mangiare la carne in un determinato modo, con delle regole. Man mano queste regole diventano sempre più restrittive, per limitare l'uso della carne. Sì. Perché le regole dell'alimentazione ebraica ti dice quali carni puoi mangiare e quali carni non puoi mangiare. Questa è limitazione, non puoi mangiare tutto quello che vuoi, non puoi mangiare tutto quando vuoi, non puoi mangiare tutto dove vuoi. Ok? Mi dice sull'alimentazione.
Lo stesso animale si può mangiare di tutto.
Esattamente, esattamente. Quindi il sabato non è che si mangia solo il sabato e gli altri giorni è proibito, no. È ovvio che si mangia meno carne fa sempre bene, mangiare meno carne, però il sabato si deve mangiare carne, in senso come non un obbligo rigoroso, ma come un consiglio per onorare la festa, e la carne è la portata importante di un pasto.
L'arrosto, okay, della domenica.
Eh?
L'arrosto della domenica.
Quindi, questo è il motivo per cui il sabato è bene mangiare carne. È bene mangiare carne il sabato. Poi, se non si mangia perché uno non la vuole mangiare, non è obbligatorio.
No, ho capito. Il senso era quello che ha detto lei, perché volevo capire, vedo che avete detto la stessa cosa. Sì, sono d'accordo. È stato molto particolareggiato, anche non volevo far perdere tempo a spiegare tutta la conferenza.
No, vabbè, era per...
Allora, una è che avevo sentito molto, una cosa molto superficiale, così, velocemente, che in realtà non è tanto dopo l'uscita dall'Eden, ma quanto dopo il diluvio che si diventa carnivore, diciamo.
Sì, dopo ho detto Noè, ho nominato Noè.
È uscito da quel poco dall'Eden.
No, ma Noè non ci stava nell'Eden, nasce già nel mondo materiale Noè, quindi è nona generazione dopo Adamo, Noè, perché la decima è Abramo. Perché dopo Noè era, sì, forse bisnonno del padre di Abramo. Ecco, quindi stiamo in quell'ambito lì. Ma Noè, è Noè dopo, quando esce dall'arca, è a Noè che fa un sacrificio con gli animali per ringraziare, eccetera, eccetera, e lì gli viene comandato, attento Noè, gli animali devono essere mangiati non da vivi, cioè come fanno le bestie feroci che si mangiano, che sbranano da vivo. L'animale lo devi prima macellare e non, cioè, nell'espressione biblica non devi mangiare carne dall'animale, da prendere un arto dall'animale vivo. Ecco, quindi ever min achai, cioè arto dall'animale vivente. Cioè quindi l'animale deve essere macellato nel modo come si deve fare, ecco, non come gli animali.
Un'altra domanda invece molto generale che non c'entra in realtà, ma siccome è molto fondamentale, io tante volte sento che il termine Torah è usato in modo intercambiabile con Tanakh. Allora, mi dici la differenza tra le due?
Non è un'assurdità quello che ha sentito. Allora, Tanakh che cos'è? Tanakh è la Bibbia ebraica. La Bibbia ebraica formata da tre parti. T di Tanakh, Torah, Pentateuco, cinque libri, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Nun, Nevim, profeti anteriori, Giosuè, Giudici, Samuele, Re, poi posteriori, Isaia, Geremia, Ezechiele, 12 profeti minori. Ketuvim, Tanakh, Ketuvim, sono tutti gli scritti cosiddetti sacri, chiamati sacri perché sono scritti poetici e quindi c'è una sorta di spirito poetico, chiamiamolo in questo senso. Salmi, Giobbe, Proverbi, cinque rotoli, cioè i libri di Ruth, Megillot, Ruth, Esther, Lamentazioni, Cantico dei Cantici ed Ecclesiaste, Libro di Daniele, Libro di Ezra e Neemia e le Cronache. In totale sono 24 libri. Questa è la Bibbia ebraica, il Tanakh. Torah è solo il Pentateuco, ma noi diciamo Torah per dire tutto. Noi Torah è anche il Talmud, Torah è anche la Mishnah, Torah è anche... per dire che è tutta roba sacra e quindi tutto è Torah. Ecco, quindi parlare di parole di Torah, le parole dei maestri sono parole di Torah. Ecco, ma questo è il senso omnicomprensivo della sfera semantica di Torah. Ma è giusto, la Torah, Pentateuco, è la prima parte della Bibbia ebraica, la prima parte del Tanakh.
Cinque libri. Utilizzato come sineddoche la parte per
esatto. come i salmi d'altra parte. Direi che a questo punto vi ringrazio anche per gli interventi, ringraziamo il Rabbino Locci.
Grazie a voi.